Credo che quando ci riuniamo in questo modo non sia solo per ricevere insegnamenti, ma per avere un incontro con Dio, per avvicinarci a Lui. Semplicemente per sentire di nuovo che Egli si rivolge a noi, che ci è vicino e ci benedice. Cercheremo quindi la comunione con Dio, la troveremo e la vivremo anche tra di noi. Speriamo che sia una comunione davvero spirituale, che avremo anche tra di noi nella parola e nello Spirito di Dio. Il tempo passa così in fretta. Se ci si pensa, ci si può già chiedere dove sia finito l'anno. È appena iniziato ed ecco che sta finendo. Si potrebbe quasi dire, come si legge più volte in Genesi, fu sera, poi fu mattina. E il tempo è volato. Molti avranno vissuto tante cose belle, forse non sempre belle, ma una cosa possiamo ripetere sempre: il Signore ci ha sostenuto. È stato con noi e ci ha benedetti con la ricchezza della Sua grazia. Ci sarebbero molte cose di cui potremmo parlare, di cui potremmo rendere testimonianza, ma in questo luogo ci occupiamo principalmente dell'annunzio della parola e del fatto che ciascuno possa sperimentare personalmente Dio ed essere portato in comunione con Lui, più che del rendere testimonianza. Come già detto, possa il Signore essere davvero con noi in questi giorni. Sono profondamente commosso interiormente. Vorrei che la parola si adempisse già nella Chiesa, così come la vediamo adempiersi esternamente in tutto il mondo, perché questo è ciò che stiamo aspettando. A che serve se guardiamo come la parola di Dio si adempie ovunque e si può ripetere ancora e ancora? Oggi questa scrittura si è adempiuta davanti ai nostri occhi. Saremo veramente felici solo quando potremo dire oggi questa parola si è adempiuta in me. Oggi ho sperimentato personalmente ciò che Dio mi ha promesso. Allora arriva la gioia, allora arriva la pace, allora arriva la beatitudine. Desideriamo davvero che tutti coloro che sono sotto il suono della parola possano sperimentare veramente Dio. Non solo ascoltare il Vangelo, ma sperimentare la potenza del Vangelo per grazia. Vorrei soffermarmi brevemente sulle parole introduttive del Salmo 149, versetti da 4 a 6. Perché il Signore gradisce il suo popolo e adorna di salvezza gli umili. Questo era il Salmo 149, versetto 4. Nel versetto 5 si legge: esultino i fedeli nella gloria, cantino di gioia sui loro letti. Abbiano in bocca le lodi di Dio e una spada a due tagli in mano. Chi Chi non conosce a memoria Ebrei 4, versetti 12, versetto 12. La parola di Dio è più affilata di una spada a doppio taglio e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla, essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Le brevi osservazioni che fratello Russo ha fatto sulla fede mi hanno spinto ad aprire Ebrei 3 ed Ebrei 4. Nella mia Bibbia, sulla stessa pagina, qui vorrei leggere due versetti. Ebrei capitolo 3, versetto 12. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente. Abbiamo cantato insieme il canto «Io credo in Dio». Credo in Dio anche quando sembra impossibile, anche quando tutto ciò che gli occhi vedono e ciò che si può percepire parla contro di ciò. Credo in Dio perché se l'ha detto lo farà. E qui veniamo messi in guardia contro l'incredulità. Che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente. L'incredulità porta all'allontanamento, allontana da Dio, la fede conduce a Dio. Nel capitolo 4, versetto 6. Poiché risulta che alcuni devono entrarci, e quelli a quali la buona notizia fu prima annunziata non vi entrarono a motivo della loro disubbidienza. In quel versetto si parlava dell'incredulità. E in questo si parla della disobbedienza. Lo abbiamo detto spesso, fede e obbedienza sono una coppia, vanno di pari passo. Chi crede in Dio lo segue, gli obbedisce e lo serve. Chi non crede in Dio rimane nella disobbedienza e quindi nella separazione da Dio. Perché la disobbedienza fu infatti la conseguenza dell'incredulità all'inizio nel paradiso. La trasgressione della parola era incredulità e disobbedienza unita. Possa Dio concedere a noi che in questi giorni abbiamo il privilegio di ascoltare il messaggio di Dio così come è scritto nel libro di Dio, di crederci con tutto il cuore e di essergli grati per questo. Voglio dedicare questi giorni a una parola speciale tratta dal profeta Geremia, capitolo 29, versetto 11. Geremia, capitolo 29, versetto 11. Infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace, non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Und I pensieri di Dio per il suo popolo sono pensieri di salvezza, pensieri di pace e di benedizione. Dio è buono in tutto e per tutto. Ogni bene viene da Lui ed Egli vuole che noi crediamo in Lui e che crediamo anche in questo caso. Infatti io so che Dio lo sa, lo sappiamo, ma anche noi dobbiamo saperlo per noi stessi, che la sofferenza e qualunque cosa essa sia non viene da Dio, ma dall'altra parte. Il popolo del Signore, sebbene Dio abbia pensieri di salvezza, ha percorso strade molto, molto difficili. Vie, cammini di prova, cammini di incomprensione, di persecuzione, e molte cose sono cadute sul popolo del Signore. Pensiamo in particolare al popolo di Israele. L'ho già detto una volta qui, mentre ero su un volo negli Stati Uniti, ho parlato con il mio vicino, ho parlato della fede nel nostro Signore, mi ha detto di essere ebreo e ne sono stato molto felice. Io ho subito augurato Shalom e la ricca benedizione di Dio e poi ho formulato la frase più o meno così: mi rallegro con voi, con il popolo di Israele, come popolo eletto. E quando ho detto questa frase, l'uomo ha risposto più o meno così: se l'elezione significa tanta miseria e persecuzione, allora Dio dovrebbe scegliere in futuro un altro popolo e non noi. E naturalmente ha continuato ricordando i 6 milioni di ebrei e tutte le tribolazioni. Ma guardate, i pensieri di Dio sono più alti dei nostri pensieri. Anche nella sofferenza più profonda, Dio ha pensieri di pace e di salvezza per noi, anche se non li comprendiamo. Dobbiamo semplicemente poter dire Amen con tutto il cuore. Rileggo il versetto. Infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace, non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Non sono il passato o il presente, ma anche il futuro sarà garantito da Dio. Si prenderà cura di tutto ciò che deve ancora accadere affinché avvenga al momento giusto. Vorrei fare alcuni paragoni da questo profeta Geremia per ricordarci quanto sia importante ascoltare la vera parola di Dio. Non solo ascoltare una predica, ma davvero la parola, così come è uscita dalla bocca di Dio, è stata data ai suoi profeti e poi è stata trasmessa. In Geremia 25 leggo i versetti 11 e 12. Geremia 25, versetti 11 e 12. Tutto questo paese sarà ridotto in una solitudine e in una desolazione, e queste nazioni serviranno il re di Babilonia per 70 anni. Ma quando saranno compiuti 70 anni, io punirò il re di Babilonia e quelle nazioni, dice il Signore, a causa della loro iniquità. Qui si tratta del così dice il Signore, del piano di Dio con il suo popolo. Vediamo che la disobbedienza ha portato alla punizione. E leggiamo ancora nella lettera agli ebrei, qual è il figlio che il padre non corregga? Sappiamo tutti che l'educazione è necessaria per i bambini e anche per i figli di Dio. Il profeta che Dio aveva mandato pronunciò le parole di Dio, indicò con precisione cosa sarebbe accaduto per quanto tempo e ne rivelò i dettagli. In Geremia 28 leggiamo poi di un altro profeta che si presentò e disse qualcosa di completamente diverso. E constatiamo il popolo era dalla sua parte, il popolo era dalla sua parte. Geremia 28, forse i versetti 2 e 3 e poi i versetti 10 e 11. Geremia 28, 2 e 3. Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Io spezzo il giogo del re di Babilonia. Entro 2 anni io farò tornare in questo luogo tutti gli arredi della casa del Signore che Nabucodonosor, re di Babilonia, ha tolti da questo luogo e ha portati a Babilonia. Uno diceva 70 anni e l'altro si presenta davanti al popolo e dice non passeranno nemmeno 2 anni prima che tutto sia già risolto. Leggo ora i versetti 10 e 11. Allora il profeta Anania prese il giogo dal collo del profeta Geremia e lo spezzò. Anania parlò in presenza di tutto il popolo e disse, così parla il Signore, in questo modo io spezzerò il giogo di Nabucodonosor, re di Babilonia, togliendolo dal collo di tutte le nazioni, entro lo spazio di 2 anni. Il profeta Geremia se ne andò. Entrambi si presentarono, entrambi profetizzarono, entrambi parlarono al popolo. Ogni volta che ci sono più voci bisogna decidere. Ma bisogna avere discernimento per poter decidere correttamente, per sapere chi ha davvero parlato per conto e quindi in nome del Signore. Lasciatemi leggere ancora nel capitolo 28, dal versetto 15, o solo il versetto 15. Il profeta Geremia disse al profeta Anania, ascolta Anania, il Signore non ti ha mandato, e tu hai spinto questo popolo a confidare nella menzogna. Succede così in fretta, perché è così naturale per l'uomo. La Bibbia dice infatti che Dio è veritiero e ogni uomo è bugiardo. Così scrive Paolo alla Chiesa di Roma. E la menzogna è molto, molto più vicina all'uomo della verità. Quando il Signore Gesù in Giovanni 8 rimproverò in modo particolare gli scribi, disse, voi siete figli del vostro padre il diavolo, che è il padre della menzogna. Gli uomini devono essere nati dallo Spirito di Dio, cioè dalla parola che è la verità e dallo Spirito che è la verità, per ottenere così il vero legame divino con la verità. A chi ascolta con la mente, l'altra cosa apparirà molto più chiara della verità divina. Ma in realtà abbiamo sempre avuto nelle Sacre Scritture il paragone secondo cui si sentivano diverse voci e le persone dovevano prendere la loro decisione. Ai tempi di Mosè apparve Balaam, che alzò anch'egli la voce, ma che non apparteneva affatto al popolo di Dio, bensì era stato ingaggiato e doveva essere pagato per pronunciare una maledizione. C'erano sempre occasioni in cui le persone, specialmente il popolo di Dio, dovevano prendere una decisione. Pensate ai giorni di Acab, quando 400 profeti di Israele avevano profetizzato e di nuovo c'era una voce contraria. Ma quella voce era la voce del Signore, è la voce della verità. In questi giorni in cui risuonano così tante voci, anche all'interno di ciò che viene chiamato messaggio o messaggio del tempo della fine, dobbiamo continuamente fare riflettere su questo e decidere sulla base della parola di Dio quale sia realmente la parola di Dio, vale a dire non ciò che noi presentiamo come tale, ma ciò che è già scritto qui. Leggo da Geremia 29, versetti da 11 a 14. Geremia 29, versetti 11 fino a 14. Infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il cuore, con tutto il vostro cuore. Io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore. Vi farò tornare dalla vostra prigionia e vi raccoglierò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho cacciati, dice il Signore. Vi ricondurrò nel luogo da cui vi ho fatti deportare. C'è un futuro per il popolo di Dio. E Dio ha stabilito e promesso tempi di benedizione anche per noi alla fine del tempo della grazia. Dio ha promesso il tempo del ristoro, il tempo della restaurazione e possiamo essere certi che siamo molto vicini a questo tempo, se non stiamo già per entrarvi. Credo che ora non sia più difficile per ciascuno di noi, anche per molti altri, comprendere che viviamo effettivamente negli ultimi tempi. E che le cose che stanno accadendo ora sono in effetti già i precursori di tutto ciò che accadrà. Ho annotato alcuni passi della Bibbia e vorrei portarli brevemente alla vostra attenzione, affinché possiate vedere ciò che Dio ha promesso e come le cose stanno ora prendendo il loro corso, specialmente per quanto riguarda il popolo e la terra di Israele. Leggerò solo alcuni passi della Bibbia, il primo da Genesi 15, per mostrare a tutti coloro che credono in Dio, dalle sue sante parole, i confini che Dio ha promesso al popolo di Israele. Genesi capitolo 15, versetto 18. In quel giorno il Signore fece un patto con Abramo, dicendo: io do alla tua discendenza questo paese, dal fiume d'Egitto al gran fiume, il fiume Eufrate. Chi nelle ultime settimane ha dato un'occhiata alla cartina, alla mappa, ogni tanto saprà che l'Eufrate scorre proprio in mezzo all'Iraq. Lo sapete sicuramente tutti, vero? Chi non ha guardato la mappa in questi giorni, per favore non alzate le mani, non è necessario. Ma queste cose mi interessano soprattutto perché appartengono alla fine dei tempi. Naturalmente, basta guardare bene dove nasce l'Eufrate e poi quanto è bello il suo corso proprio davanti a Baghdad. Sì, è davvero interessante avere una mappa davanti a sé anche quando si legge la Sacra Scrittura. Dio ha promesso dal fiume d'Egitto al grande fiume Eufrate. Continuo a leggere da Deuteronomio capitolo 1, versetti 7 e 8. Deuteronomio 1, versetti 7 e 8. Voltatevi, partite, andate nella regione montuosa degli Amorei e in tutte le vicinanze, nella pianura, sui monti, nella regione bassa, nella regione meridionale, sulla costa del mare, nel paese dei Canaani e nel Libano, fino al gran fiume Eufrate. Questa è la sacra parola di Dio. E chissà quanto presto i confini saranno tracciati, ridisegnati. Questo può avvenire molto rapidamente con Dio, forse all'inizio del regno millenario, forse anche prima. Lasciamo che sia Dio a decidere. Continuiamo comunque a leggere 2 Cronache capitolo 9, 2 Cronache capitolo 9. Qui leggiamo che Salomone governò ai suoi tempi su tutta la regione che si trovava entro questi confini biblici. Cronache capitolo 9, versetti 22 e 26. Così il re Salomone fu il più grande di tutti i re della terra per ricchezze e per saggezza. Versetto 26. Egli dominava su tutti i re, dal fiume fino al paese dei Filistei e fino ai confini dell'Egitto. Una parola meravigliosa. Il re Salomone era un grande re di Israele. Davide aveva superato tutte le battaglie, poteva regnare in pace e per di più aveva un dono speciale di Dio, un dono di saggezza e di rivelazione. Allo stesso modo l'avete visto nel ministero del fratello Branham. La gente veniva da ogni parte e lui diceva loro le cose che erano nei loro cuori, e la regina di Saba ne era così stupita che disse: «Non mi era stata riferita neppure la metà della grandezza della tua saggezza». Dio ha già distribuito benedizioni in passato e continuerà a farlo anche in futuro. Ora passiamo direttamente all'Apocalisse, al capitolo 9. Apocalisse capitolo 9, qui ci viene detto quanto segue nei versetti forse dal 13 al 16. Apocalisse 9, 13 fino a 16. Poi il sesto angelo suonò la tromba e udì una voce dai quattro corni dall'altare d'oro che era davanti a Dio. La voce diceva al sesto angelo che aveva la tromba: «Sciogli i quattro angeli che sono legati sul gran fiume Eufrate». E furono sciolti i quattro angeli che erano stati preparati per quell'ora, quel giorno, quel mese e quell'anno per uccidere la terza parte degli uomini. Leggo ancora un passo dell'Apocalisse 16. Affinché si possa vedere il collegamento, ovvero che proprio nella zona dell'Eufrate risiede un grande significato per quanto riguarda la profezia della fine dei tempi, legato anche alla grande battaglia di Armageddon che avrà luogo alla fine. Apocalisse 16 dal versetto 12. Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate, e le sue acque si prosciugarono perché fosse preparata la via ai re che vengono dall'Oriente. E vidi uscire dalla bocca del dragone, da quella della bestia e da quella del falso profeta tre spiriti immondi simili a rane. Essi sono spiriti di demoni capaci di compiere dei segni miracolosi. Essi vanno dai re del mondo intero per radunarli per la battaglia del gran giorno del Dio Onnipotente. Forse fino a qui. In questo contesto per me era importante proprio la zona, e anche qui viene menzionato il fiume Eufrate. Dio farà ancora molte cose, e l'ultimo esercito sarà un esercito gigantesco. La Bibbia dice che ci saranno sepolture per 7 mesi, lasciatemi leggere, così ne avremo la certezza. Credo che si trovi in Ezechiele 37 o 38, addirittura 39. Sì, Ezechiele 39, versetto 9. Gli abitanti delle città di Israele usciranno e faranno dei fuochi, bruciando armi, scudi, grandi e piccole, arche, frecce, picche e lance, e ne faranno del fuoco per 7 anni. mit ihnen machen. Es ist eigenart. È strano. Ho registrato qui su questo piccolo apparecchio le notizie relative alla richiesta rivolta al Papa da parte di Israele di riconoscere finalmente dopo 43 anni lo Stato di Israele. L'ho letto qui in questo apparecchio. Lo chiedono letteralmente. Il Vaticano intrattiene relazioni diplomatiche con oltre 100 paesi. Finora non ha instaurato relazioni diplomatiche con lo Stato di Israele. Si sa anche perché. Se ciò dovesse accadere mancherebbero infatti solo 7 anni alla fine. Infatti l'alleanza sarà stipulata per 7 anni e verrà poi infranta a metà di questa settantesima settimana. Mi sono stupito non poco quando alcuni giorni fa ho riletto nella mia antichissima traduzione di Lutero, nella prefazione del profeta Daniele, ciò che quest'uomo di Dio, proprio come il fratello Branham, aveva già esposto riguardo alla fine dei tempi. È incredibile quello che ha scritto. Credo che sarebbe bene pubblicare queste dichiarazioni, perché a volte può capitare che le persone abbiano l'impressione che il fratello Branham abbia detto alcune cose basandosi sul profeta Daniele senza che ciò fosse storicamente corretto. Altri uomini di Dio hanno già detto e spiegato prima di lui in che modo la profezia biblica si è adempiuta e continua ad adempiersi. Dio sta radunando il suo popolo da tutte le nazioni e molti hanno riconosciuto lo Stato di Israele. Si potrebbe dire almeno l'intero mondo occidentale, ma non il Vaticano. E vedrete che i politici che ora già vanno e vengono in Vaticano avranno un ruolo anche lì, cioè il Vaticano avrà un ruolo. Ho letto qualcosa al riguardo, lì entra ed esce davvero di tutto. E se qualcuno vuole ancora dirmi che la politica mondiale viene fatta altrove, che ascolti le notizie e legga la stampa. La politica mondiale viene fatta a Roma e lo abbiamo visto di nuovo con i trattati di Roma. E se si pensa bene come la gente cerchi di interpretare quei numeri che sono stati indicati, 7 teste, 10 corna, la gente vuole inventarsi qualcosa, ma che siano 12, 23 o 35 non fa differenza. Al Parlamento europeo ce ne sono 23. L'atto finale di Helsinki è stato firmato da 35 e i 12 costituiscono semplicemente il nucleo. Ma è importante riconoscere dove sono le 7 teste e le 10 corna, e questo solo sulla base della profezia biblica. E qui siamo nuovamente sempre grati a Dio e al Signore per il ministero del fratello Branham, per averci fornito l'accesso, la chiave alla profezia biblica. Qui c'è una domanda. Perché, vicarius, ho visto nelle nostre lingue c'è una U. In latino non c'è la U, c'è semplicemente una V. E si può persino leggere quando è stata modificata da noi, è una U, ma basta andare a Vienna o in qualche luogo dove il latino è ancora scritto sulle case, ovunque una U è stata scritta come vi in latino, solo per rispondere subito anche a questa domanda. Vorrei leggere ancora tre passaggi che riguardano la fine dei tempi e nessuno sa se avverrà tutto in una volta sola o se ci saranno delle tappe. Vorrei leggere da Ezechiele 38, precisamente dal versetto 4. Ezechiele 38, dal versetto 4. Io ti condurrò via, ti metterò dei uncini nelle mascelle e ti tirerò fuori te e tutto il tuo esercito, cavalli e cavalieri, tutti quanti vestiti pomposamente, gran moltitudine con scudi grandi e piccoli, tutti forniti di spada, persiani, etiopi, libici e chiunque altro sia lì. Poi leggiamo nel versetto 8, dopo molti giorni tu riceverai l'ordine, negli ultimi anni verrai contro il paese sottratto alla spada, contro la nazione raccolta in mezzo a molti popoli sui monti di Israele, che sono stati per tanto tempo deserti, ma fatta uscire dai popoli, essa abiterà tutta quanta al sicuro. Si può continuare a leggere. Ogni volta che sentiamo le notizie quanti ebrei stanno arrivando in Israele dall'Unione Sovietica, il cuore esulta e gioisce. Dio ha davvero aperto i confini, ha spezzato alle porte di ferro per adempiere la sua parola e richiamare a casa il suo popolo. Qui abbiamo letto un popolo di guerra grande e potente marcerà. Anche in Gioele 2 c'è qualcosa scritto al riguardo. Gioele capitolo 2, forse versetto 2 e versetto 11. Gioele 2, versetto 2 e versetto 11. Giorno di tenebre, di densa oscurità, giorno di nubi e di fitta nebbia, come l'aurora si sparge sui monti un popolo numeroso e potente, quale non se n'è mai visto prima e se no, non se ne vedrà mai più in appresso negli anni delle generazioni future. Nel versetto 11 è scritto poi, il Signore fa sentire la sua voce davanti al suo esercito, perché le sue schiere sono innumerevoli, perché l'esecutore della sua parola è potente, perché il giorno del Signore è grande, davvero terribile. Chi potrà sopportarlo? Vediamo che tutto converge verso questo. Come ora il mondo si schiera contro l'Iraq, così poi si schiererà contro Israele e chiederà proprio che i territori occupati vengano restituiti. E più territori conquisteranno, più forte sarà la richiesta. In Gioele 3, al versetto 12 è scritto, Gioele 3, versetto 12, le nazioni si muovano e vengano alla valle di Giosafat, perché là io mi metterò seduto per giudicare tutte le nazioni circostanti. Come già detto, siamo molto grati a Dio per il tempo della fine, per l'adempimento della parola profetica che si sta realizzando in ogni modo, ma soprattutto per il fatto che nella Chiesa e nel popolo di Israele si adempiono queste promesse speciali che sono semplicemente necessarie per rivelare la presenza di Dio all'interno del suo popolo. Se ora in tutto il mondo la scrittura si adempie, ne prendiamo atto, ma non ne traiamo alcuna benedizione. Ringraziamo Dio perché la sua parola si conferma vera e si adempie, ma avremo una benedizione diretta solo quando la parola che Dio ci ha promesso si adempirà per noi, solo allora potremo gioire ed esultare. Lo stesso vale per il popolo di Israele. Ve l'avevo detto allora quando tornai dopo la guerra dei sette giorni, ricordo ancora Gerusalemme quando era divisa e nel 1964 camminai per la prima volta per le strade di Gerusalemme. Ma poi, dopo la guerra dei sette giorni, ero molto sopraffatto e ho espresso la mia gioia al primo uomo che ho incontrato in servizio dicendogli: siamo felici che Dio vi abbia aiutato e sostenuto in questo modo. E quest'uomo ha risposto in modo davvero molto forte e sprezzante: non abbiamo visto Dio. Che cosa c'entrava Dio con la guerra? Siamo stati noi a farlo. Dio non era qui. E questo mi ha fatto male, perché anche tra il popolo di Israele ci sono persone che non solo non riescono a credere nel Messia, ma anche persone che sono indurite e non riescono a credere in Dio. E qui pensiamo alla parola che Paolo ha scritto ai Romani e vorrei metterla alla fine di questa riunione e sottolinearla. L'ho letta domenica scorsa a Zurigo, si trova qui in Romani al capitolo 11. Romani capitolo 11, leggiamo dal versetto 1. Romani 11. Vogliamo leggere dal versetto 1. Dico dunque, Dio ha forse ripiudato il suo popolo? No, di certo, perché anch'io sono israelita, della discendenza di Abramo, della tribù di Beniamino. Dio non ha ripiudato il suo popolo, che ha preconosciuto. Non sapete ciò che la scrittura dice a proposito di Elia? Come si rivolge a Dio contro Israele dicendo: Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi altari, io sono rimasto solo e cercano la mia vita. Ora arriva il versetto speciale. Ma che cosa gli rispose la voce divina? A noi non interessa nient'altro che questa risposta divina. Ma che cosa gli rispose la voce divina? Mi sono riservato 7.000 uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. Così anche al presente c'è un residuo eletto per grazia. Ma se per grazia non è più per opere, altrimenti la grazia non è più grazia. Quanto chiaramente è stato detto e scritto, ma qual è la risposta divina? La risposta divina è che Dio aveva un residuo, un resto che non aveva piegato le ginocchia davanti a Baal. e lo stesso valeva in ogni epoca della Chiesa. In ogni epoca nella Chiesa del Dio vivente c'erano persone che hanno ascoltato ciò che lo Spirito diceva alle Chiese, hanno creduto alla parola con tutto il cuore e appartengono alla grande schiera dei vincitori. Ma qual è la risposta divina? Io mi sono riservato, non un uomo, ma il Signore stesso, ho riservato questo numero, coloro che non hanno piegato le ginocchia davanti a Baal. Siamo fiduciosi anche su questo punto. Anche ai nostri giorni Dio ancora da qualche parte, Lui sa bene dove sono. Noi non abbiamo ancora bisogno di saperlo. Quando verrà l'ora del Carmelo e la potenza divina si manifesterà e la decisione di Dio sarà stata presa e il grido potrà essere lanciato con tutta serietà, per quanto tempo ancora zoppicherete da entrambe le parti? Quanto tempo vi occorre per decidere, come abbiamo letto all'inizio? Un profeta ha detto ciò che aveva da dire, un altro è venuto per confondere le acque, per seminare dubbi e così via. Per noi è importante che in questi giorni abbiamo davvero riconosciuto chi Dio ha mandato e attraverso chi ha effettivamente parlato. E non mi stancherò mai di ripetere proprio questi due passaggi che sono davvero molto importanti. Colui che Dio manda pronuncia le parole di Dio. E a questo si aggiunge, chiede a Dio, ascolta la parola di Dio. Queste due cose vanno sempre di pari passo. Ricorderete quando il dottor Davis disse al fratello Branham, tu con la tua scarsa grammatica vuoi partire e pensi addirittura che il Signore ti abbia incaricato di pregare per re e principe e di portare la parola in tutto il mondo? E lui rispose, e lui disse, predicherai davanti a sedie vuote, la gente non verrà ad ascoltarti. E vediamo, le sale più grandi sono diventate troppo piccole, gli stadi più grandi sono diventati troppo piccoli. Si legge di cifre come 300, 400, 500 mila. Dio ha fatto esattamente ciò che aveva promesso. E ricordiamo anche quando era a Londra e pregò per il re Giorgio nel 1952. Dio ha adempiuto ciò che aveva detto. In questo luogo crediamo con piena convinzione che il fratello Branham fosse un uomo mandato da Dio, che il Signore ha usato per rendere accessibili alla Chiesa in tutto il mondo gli insegnamenti proclamati al tempo degli Apostoli. Infatti il suo ministero non era limitato a un solo paese, come egli stesso disse, le prediche registrate sono giunte in tutto il mondo. Anche noi le abbiamo avute quando era ancora in vita. E così Dio ha fatto in modo che anche in questa generazione nessuno abbia scuse. Racconterò ancora e ancora nella mia ultima visita, è passato poco tempo, domani saranno 14 giorni da quando sono stato a Londra, credo di averlo già detto, tutto va bene fino al momento in cui si nomina il fratello Branham, allora la gente si agita, allora qualcosa non è più come dovrebbe essere, ed ecco era già successo, non si può nascondere. La luce sotto il moggio. Noi non predichiamo nessuno, ma lo menzioniamo e non ce ne vergogniamo. Se Dio manda qualcuno e lo usa potentemente. Poi c'era un signore gentile con cui sono stato durante la pausa. Abbiamo consumato un piccolo pasto e la cosa gli ha dato fastidio, perché un evangelista di fama mondiale gli aveva detto personalmente che William Branham si era allontanato dalla fede negli ultimi anni. Poi è successo di nuovo e allora ho detto: allora dillo tu personalmente a questo evangelista, lo conosco anch'io, dillo a questo evangelista che non è vero, e ti chiedo davanti a Dio di non ripetere mai più ciò che hai appena detto qui. Quello che volevo dire con questo è quanto segue. Tante voci si sono levate e si è creduto alla vecchia menzogna, alle vecchie dottrine tramandate a coloro che le hanno predicate e le predicano ancora, mentre un vero profeta che si è presentato con la legittimazione e la conferma divina viene dipinto come un apostata e come un uomo che ha insegnato cose errate. I ruoli si sono invertiti e il popolo, la grande massa, non crede al vero profeta. No, non è mai stato così e non lo sarà mai. Solo il residuo divino, l'eletto per grazia di Dio, coloro che non hanno assolutamente nulla in comune con il sistema di Baal. Quante volte l'abbiamo già detto qui, quanti sono usciti dalla Chiesa di Roma, ma si sono portati dietro molte cose. In tutte le chiese protestanti si trova molto del vecchio lievito, sia che si tratti della dottrina sulla divinità, sia che si tratti del modo in cui si battezza e così via. E i grandi evangelisti presentano il battesimo biblico come sbagliato e quello praticato in tutto il mondo come corretto. I ruoli sono invertiti. Va detto ancora una volta, non la massa, ma il gregge eletto che è nato da Dio e è stato veramente permeato dalla verità, crederà di cuore alla parola della verità, l'accoglierà e chiederà a Dio che per quanto riguarda le promesse essa trovi in noi il suo adempimento per grazia. Non ciò che gli uomini dicono per propria ispirazione. A proposito, l'uomo che ha espresso questo rimprovero o questa critica al fratello Branham l'ho sentito profetizzare, io personalmente, le mie orecchie l'hanno sentito profetizzare con entrambe le mani in tasca davanti a circa 8.000 persone e la profezia non finiva quasi più. E quante cose ha detto, e la gente lo guarda con ammirazione. Ma il vero profeta che Dio ha mandato direttamente viene messo a tacere, e non appena fa la minima apparizione viene immediatamente eliminato, anche se si tratta di diffamazione, solo affinché la sua influenza non possa esserci. Ma crediamo, per quanto abbiamo letto, che Dio abbia un residuo secondo la sua scelta di grazia. Questa è la risposta divina anche per noi in questi giorni. E questa risposta è io. Dio ha messo da parte per sé il numero di coloro che anche nella nostra generazione saranno chiamati e preparati per il giorno glorioso e magnifico del ritorno del nostro Signore. E e vediamo molto chiaramente tutto ciò che sta accadendo a livello politico e ci rallegriamo che la fine di tutte le cose si sia avvicinata. Eppure continuiamo a fare progetti come se avessimo ancora tutta la vita davanti a noi. Non può essere altrimenti, dobbiamo rimanere sobri fino all'ultimo giorno e condurre la vita come si deve e operare fino a quando il Signore verrà. Possa Egli rendere i nostri cuori riconoscenti per averci chiamati, amati, perdonati e per aver rivelato se stesso e la Sua parola. Che abbia unto i nostri occhi affinché possano vedere, affinché possiamo ora comprendere per rivelazione e per grazia cose che non avremmo mai compreso. E che lo Spirito Santo ci guidi in tutta la verità e ce la riveli davvero, così che non abbiamo più enigmi davanti a noi, ma una parola del Signore vivamente rivelata. La parola pronunciata è diventata parola scritta e la parola scritta è diventata parola rivelata, parola viva attraverso lo Spirito Santo nel tuo e nel mio cuore. Abbiamo davvero sperimentato Dio. Sappiamo di cosa stiamo parlando. E possano anche questi giorni servire affinché tutti possano sperimentare Dio in modo nuovo, avvicinarsi a Lui e ricevere una nuova benedizione da Lui. Sia gloria al Suo nome. Amen. Alziamoci e rendiamogli grazie insieme. Signore fedele nostro Dio, Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, unico Dio vivente, creatore del cielo e della terra, tu sei il Dio di Israele e il Padre di tutto ciò che è nato da Dio e si chiama figli. Amato Signore, ti rendiamo grazie in questo giorno, alla fine di quest'anno, perché possiamo vedere chiaramente anche ciò che sta accadendo ora lungo l'Eufrate. Amato Signore, ti rendiamo grazie per la Bibbia, per la tua preziosa e santa parola. Alleluia, alleluia. Grazie a te, o Signore, perché attraverso l'unzione del tuo Spirito Santo, attraverso la rivelazione ci hai donato per grazia l'accesso a te e alla tua parola. Amato Signore, ancora oggi cammini in mezzo ai 7 candelabri d'oro. Ancora oggi parli, ancora oggi ci sono persone che hanno orecchie per ascoltare ciò che lo Spirito dice alle chiese, persone che non si inginocchiano davanti a Baal, un residuo, il gregge eletto in questi giorni. Signore, ti lodiamo, ti ringraziamo e ti adoriamo. Cammina tu stesso con il tuo popolo, abbi tu la tua via con loro. Oh Signore, guida noi come chiese anche il tuo popolo di Israele, amato Signore. Ti lodiamo, ti ringraziamo per l'apertura di tutti i confini affinché gli ultimi possano tornare a casa. O Dio, allo stesso tempo ti chiediamo, vorremmo che tu abbattessi e abbattessi anche i confini e le barriere di tutte le denominazioni e di tutte le religioni affinché la tua parola possa essere proclamata e tu la confermi. Signore, tu puoi strappare ogni velo, aprire ogni porta e dove tu apri nessuno potrà chiudere quello che tu apri. Ti ringraziamo, ti lodiamo, Signore, viviamo poco prima del tuo ritorno. Oh Dio fedele, abbi pietà di noi ancora una volta, donici una nuova esperienza con te, un nuovo pentimento, un nuovo perdono, un rinnovamento del nostro cuore nella nostra vita, oh Signore, affinché possiamo essere un motivo di lode alla tua gloriosa grazia. Signore, compi grandi cose, specialmente in coloro che non ti hanno ancora sperimentato, e poi in tutti noi. Signore, donici in verità una nuova esperienza con te, nel nome di Gesù. Amen.